Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Prendi in mano i tuoi anni, Piero Pelù si ispirò a Marco Pantani e le sue corse contro il tempo durante il Giro d'Italia. Questo era quanto aveva dichiarato rispetto a questa canzone. Noi tra poco parliamo proprio di Giro d'Italia, non di Piero Pelù. Ha avuto inizio infatti la 107esima edizione della Corsa Rosa e Tadej Pogacar ci ha messo veramente 5 minuti a metterci le mani sopra, vincendo una tappa che per location e modalità ha ricordato un'impresa dell'indimenticabile pirata Marco Pantani nel 1999, ne parleremo tra poco. Vi ricordiamo, vogliamo anche ricordarvi alcune delle emozioni che Marco Pantani ha regalato anche ai non appassionati di ciclismo con questo breve estratto di due vittorie leggendarie, quella dell'undicesima tappa del Tour de France 98, quando lasciò sui pedali Ulrich, e quella dell'81esima edizione del Giro nel 98, da lui stravinto dopo aver abbattuto la resistenza del russo Tonkov, particolarmente sulla Marmolada e sul passo della Sella. Noi commenteremo, questo il commento che ascolterete adesso è quello di Adriano De Zan, e poi più avanti Andrea Pagani ci raggiungerà in studio.
Adesso aspettiamo di vedere il pirata. Bogaert in prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via,
attenzione,
è il momento decisivo, Pantani scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo scatto
adesso...
è stato decisivo,
sono sicuro.
Ed eccoci con Pantani ormai sul rettilineo finale per questo applauso, questo osanna da parte di tutti i tifosi. Il Giro d'Italia giunto all'81esima edizione, un clacson che apre la strada a Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E allora iniziamo la nostra pagina sportiva del lunedì partendo dal Giro d'Italia che è iniziato questo sabato e domenica, 107esima edizione che vi ricordiamo potete seguire su SBS Sport, edizione che sembrava già avere il nome, il cognome del vincitore scolpito sul trofeo che tra 3 settimane verrà consegnato a Roma e sappiamo chi è, ve lo riveleremo tra pochissimo. Parleremo di questo con il commento dell'esperto di ciclismo Fabio Petrò, per passare poi al calcio con la quart'ultima giornata del campionato di Serie A, con la lotta per l'Europa e quella per non retrocedere che si stanno letteralmente infiammando, ma anche Formula 1 con la prima vittoria di Lando Norris in carriera su McLaren al Gran Premio di Miami e Ferrari che salgono sul podio. E per tutto questo diamo il benvenuto ad Andrea Pagani che ci porterà in questo mondo sportivo. Ciao Andrea.
Ciao Carlo e buongiorno e buon inizio settimana a tutti coloro all'ascolto.
Allora, subitissimo, Pogacar ha già vinto il giro?
Probabilmente starà facendo gli scongiuri, ma sembra che insomma il pronostico della vigilia sia rispettato in pieno, tant'è che appunto la strategia di Pogacar è stata quella di metterci le mani subito, giusto per evitare problemi, discussioni, e lo ha fatto in un modo epico, sia per l'arrivo, la location, come dicevamo prima, dell'arrivo, il santuario di Europa, della Madonna Nera di Europa, della seconda tappa, sia per le modalità, veramente un ricalco di quello che successe 25 anni fa, quando fu Marco Pantani ad avere un problema tecnico, a rimontare tutti e in quel caso a consolidare la sua maglia rosa. Ma ecco, facciamo intanto il punto della situazione su queste prime due tappe del Giro d'Italia con questo commento del nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò.
Semplicemente fantastico. Tadej Pogacar oggi a Europa ha rimesso tutto a posto. Si è conquistato la sua prima tappa al Giro d'Italia, ha conquistato anche la sua prima maglia rosa al Giro d'Italia. Dopo che ieri l'aveva persa, arrivando terzo per un non nulla, ma forse, la salita di ieri a pochi chilometri dalla conclusione non era la sua salita, era una salita corta, molto, ripida, ma corta. Quindi gli è stato dietro l'ecuadoriano Navaerz e Schachmann che poi l'hanno battuto, in volata, forse perché aveva speso un po' troppo nella salita, ma non è riuscito a fare la differenza. Oggi invece è riuscito a fare la differenza. Ai meno 4 e 5 dalla fine, è scattato e ha fatto il vuoto. Adesso la classifica è già cambiata perché ora Tadej Pogacar ha la maglia rosa, ha 45 secondi di vantaggio su Geraint Thomas e Martinez. Poi 54 su Hüttenbroeks e Rubio e poi man mano tutti gli altri. Il nostro fortunato è sesto per il momento, il nostro italiano fortunato è sesto per il momento con 1,05.
Fortunato mi confermi, Andrea, che è il nome o cognome di un
Se
corridore.
fosse nome e cognome sarebbe Fortunato Fortunato. No, Fortunato è il cognome del
Il nome
ciclista.
Giro.
Esatto. Senza la virgola, però.
Allora, appunto, come annunciato pochi minuti fa e riportato da tutte le agenzie la vittoria di Pogacar di ieri, si colora di mito perché, come accennavamo anche prima, ricalca una mitica vittoria di uno dei ciclisti italiani più amati di sempre, cioè il pirata Marco Pantani. Pogacar come Pantani, allora, quindi.
Nella tappa di sabato di ieri sicuramente sì, perché appunto le modalità, il fatto di essere al comando, di rimontare dopo un problema tecnico, assolutamente sì. C'è da dire una piccola cosa, che quando Pantani si arrampicava sul passo per arrivare al Santuario di Europa e vincere quella tappa, Tadej Pogacar non aveva ancora soffiato sulla sua prima candelina, quindi forse non aveva una memoria così solida di quello che era successo, ed è così che ha risposto ai giornalisti quando tutti lo incalzavano dicendo: ah, ma insomma, questo spirito di Pantani, lui ha confessato candidamente. Ascoltiamolo.
It was my dream and my goal coming to this Giro to take the pink jersey at the start and to have a confirmation of good shape. So now it's coming, good stages for us. Just sit back a little bit and relax. I guess this whole victory was also for everybody that was inspired by Pantani today. And I cannot say that much because I was 1 year old when he did that. So today, for sure, there was a presence of Marco Pantani on the climb.
Insomma, aveva un anno, poco si ricorda, giustamente.
Poverino, sì, però ha detto, insomma, cercava un po' una risposta giusta e direi che l'ha trovata. Ha detto, insomma, lo spirito di Pantani era lì che lo accompagnava in quella scalata. Riguardo a questo tema, Pogacar-Pantani, questo parallelismo tra i due grandi ciclisti, ecco il punto del nostro esperto Fabio Petrò.
Direi proprio di sì, è stata una tappa anche quella di ieri mitica, come quella che avevamo assistito nel 1999 da parte di Marco Pantani. Più o meno similari, anche se diverse, però quello che è accaduto ieri a Pogacar era accaduto a Pantani nel 99. Pantani, ricordiamo, facciamo un passo indietro, ricordiamo che in quella tappa ebbe un problema meccanico agli inizi della salita, quindi perse una trentina di secondi, poi pian pianino ribaltò il tutto, andò a riprendere nei chilometri che lo separavano dal traguardo tutti i suoi avversari e andò a vincere quella tappa. Ieri, a Europa più o meno è successa la stessa cosa. Tadej Pogacar ha avuto un problema meccanico, nel senso che ha avuto una foratura. È anche caduto nella curva prima di iniziare la salita, ha perso una quindicina, ventina di secondi, è stato riportato sotto dai suoi due compagni di squadra e poi ai meno 4 e 5 ha lasciato tutto il gruppo, ha fatto uno scatto alla Pogacar e ha fatto il vuoto ed è arrivato con una trentina di secondi sul secondo classificato Daniel Martinez e su Geraint Thomas e adesso si è preso la sua prima maglia rosa del Giro d'Italia e questo lo porterà ad effettuare ed fare un Giro d'Italia e vedere un Giro d'Italia in un modo diverso, nel senso che adesso saranno gli altri che dovranno attaccare lui e lui dovrà difendersi. Però siccome ci sono ancora due cronometri individuali a sua disposizione e tanta salita nell'ultima settimana, beh, Direi che ha già messo una piccola pietra su questo Giro d'Italia.
Ci ha messo il fagiolino come la tombola quando chiamano il numero. Non so come giocavi te a tombola. Noi
Non
ci
con le
mettiamo i
pietre,
legumi, sì, no,
sicuramente.
con le pietre sicuramente no. Comunque diciamo che il tema è sempre quello, cioè Pogačar sarà il protagonista indiscusso di questo Giro d'Italia. Sentiamo anche a questo riguardo l'opinione di Petrò.
Beh, direi di sì. A questo punto, come da pronostici, era il super favorito all'inizio del giro. Lo ha dimostrato sia ieri arrivando terzo, ma cercando di attaccare, cercando di prendersi la prima maglia rosa. Lo ha fatto, nella tappa di ieri invece a Europa con, un grande scatto, ai meno 4 e 5 dalla fine e mettendo tutti, in fila e quindi adesso, già a 45 secondi di vantaggio sul secondo e sul terzo classificato, e poi ricordiamo che siamo appena all'inizio. Già a fine settimana ci sarà una tappa data a lui dove potrà incrementare il vantaggio, cioè mi riferisco a venerdì 10 maggio dove ci sarà la Foligno Perugia che è la crono individuale di 38 km, e poi il giorno dopo ci sarà il secondo arrivo in salita dopo quello di Europa, la Spoleto Prati di Tivo, dove nel finale ci sarà una salita di 14 km, quasi 15 km, un piccolo da parte della sua UAE, che ha visto nei primi 2 giorni dei compagni di squadra che lo lasciano un po' troppo solo negli ultimi chilometri, però c'è ancora tanto di questo giro, quindi molto probabilmente i suoi compagni terranno le forze per l'ultima settimana quando ci sarà tanta salita da affrontare, e quindi lì verranno fuori e lo aiuteranno.
E questo insomma era il punto di Fabio Petrò, però vorrei anche dire una cosa non soltanto per noi due, Carlo, ma anche per tutti coloro all'ascolto, cioè non è che c'è solo Pogačar,
C'è qualcun
qualcun altro c'è.
Oddio, al momento, da come l'abbiamo descritta, sembrano essere rimaste le briciole per gli altri contendenti. Su tutti, il grande deluso dell'edizione scorsa, il gallese Geraint Thomas. Thomas perse il giro nella crono a 2 tappe dalla fine a favore di Roglic.
Poverino, un po' mi
In che condizioni
dispiace
è in questo
sportivamente.
momento?
Ma devo dire che la sta prendendo un po' meglio. L'altro anno, ricordiamo, perse appunto a 2 tappe dalla fine alla crono e arrivò dopo 20 e rotte tappe, e non so quanti migliaia di chilometri, a 14 secondi dal primo. Insomma, un po', poi a 37 anni, un po' forse psicologicamente si fanno sentire. Però insomma, l'hanno intervistato ieri all'arrivo, era un po' stanchino, lo sentiremo dalla voce, ma insomma, lascia una porta aperta, diciamo anche dal punto di vista scaramantico, ecco, ascoltiamolo.
Oh, nothing new that is it, but we expected it. Oh, I was hoping to follow, but I knew if I try to keep going like that, it's completely blow up. No, not really. Obviously, he's strong. But we've got to keep the faith, and you never know what happens. Like you say, he punctured or crashed or whatever happened today. Anything, both. Okay, so. A lot can happen in this race, and not wishing him to have bad luck, but
Ma
fantastico.
portarli male, ma
Tante cose che possono succedere, potrebbe forare, potrebbe
poi ci potrebbe il
cadere.
Covid. L'altro anno Evenepoel, insomma, perse il giro perché si dovette ritirare a causa Covid. Quindi vediamo un po' cosa con
In
Thomas
effetti,
e i
un
suoi.
po' in affanno Thomas che sa quello che deve dire, insomma.
Eh beh, certo, comunque c'è da dire che dopo questo avvio col botto, uno insomma, da ascoltatore, da spettatore, ricordiamo che su SBS On Demand ce le possiamo guardare sia le highlights che i commenti alle tappe del Giro d'Italia, è sempre Petrò a darci un attimo una guida per quello che succederà da oggi in poi. Ascoltiamolo.
Dopo aver assistito a un inizio di questo Giro d'Italia scoppiettante con le prime 2 giornate in Piemonte con 2 arrivi in salita, ora spazio alle ruote veloci. Ci saranno 2/3 tappe in questa settimana che saranno appannaggio per i velocisti, quindi anche qua grande battaglia tra i grandi velocisti che ci sono, che partecipano a questa edizione numero 107 del Giro d'Italia. Jonathan Milan, Caleb Ewan, l'australiano, Simone Consonni, Stuyven, Molano, Jacobsen, Welshford, Groves, Dainese, Koji, ci daranno soddisfazioni nel vederli sprintare negli ultimi metri delle prossime tappe. Una nota positiva per Caleb Ewan, che l'abbiamo visto ieri nella tappa di Europa, che è andato a sprintare per i punti della maglia ciclamino, un traguardo dell'Intergiro, vuol dire che è in forma, e quindi lo aspettiamo nelle prossime volate anche lui. E poi ci saranno un paio di tappe anche forse appannaggio dei finisher, quindi magari ci sarà una fuga da lontano con arrivo in un gruppo ristretto e quindi appannaggio di quei corridori che proprio approfittano di queste giornate, di queste tappe del Giro d'Italia. E poi alla fine della settimana invece si ritornerà ancora per la classifica, tappe per la classifica, perché ci sarà la prima crono individuale da Foligno a Perugia di 38 km e 500 metri, dove chiaramente qua si smuoverà ancora la classifica generale. E poi il giorno dopo, il sabato 11, nell'ottava tappa, la Spoleto Prati di Tivo, ci sarà il secondo arrivo in salita, quindi 14 km dell'ultima asperità per arrivare ai piani di Tivo, e anche qua si smuoverà la classifica. Coloro che vorranno cercare di riprendersi un po' di secondi che ha dato Tadej Pogačar, o aspetteremo magari un altro scatto come quello del Santuario d'Europa da parte della maglia rosa di Tadej Pogačar.
E questa era il resoconto di Fabio Petrò, nostro esperto di ciclismo. Vi ricordo che voi potete guardare le tappe del Giro d'Italia più gli highlight su SBS Viceland, appunto dal 4 maggio scorso fino al 26, e poi il replay e gli highlight su SBS On Demand. 8:50 ore della costa est, riprendiamo la linea dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia ed Andrea Pagani con voi ancora per una decina di minuti. Stiamo parlando di sport dopo aver passato in rassegna il Giro d'Italia. Andrea, un accenno alla Formula 1, siamo arrivati alla sesta tappa a Miami, nella quale non ha vinto Verstappen.
E questa è la notizia.
E questo è il titolo.
Esatto, dopo aver parlato di Pogačar che domina il giro da favorito, eccetera, la notizia del giorno è che Verstappen non vince il Gran Premio di Miami, ma comunque arriva secondo, non è che... Quindi ha vinto Lando Norris su McLaren alla sua prima vittoria in Formula 1, secondo, come detto, Verstappen, poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz, e Perez al quinto posto, per una classifica generale che vede ovviamente l'olandese saldamente al comando con 110, il compagno di scuderia segue a 85, e poi due ferraristi, uno a 76 Leclerc e l'altro a 69 Sainz.
Noi approfondiremo in seconda ora questo Gran Premio, ma adesso torniamo a parlare di calcio, visto che sì, l'Inter ha vinto lo scudetto, ma ci sono ancora dei motivi di interesse per la Serie A. Quindi, come detto, Inter già in vacanza, e lo vedremo tra poco quanto in vacanza lo era. Milan invece sommerso dal silenzio della curva sud, Roma che non sa più vincere, in fondo lotta serratissima, Cagliari che strappa un punto coi denti contro il Lecce e tampona la criticatissima vittoria del Sassuolo contro appunto i nerazzurri, contro l'Inter. Bene anche il Verona che non smette di stupire, si infrangono i sogni europei della Fiorentina. Allora guardiamo risultati e classifica, Andrea.
Quindi 35esima giornata che si era aperta a Torino, nell'anticipo tra Torino e Bologna, terminata a reti bianche. Monza-Lazio poi 2-2, come detto il Sassuolo ha battuto l'Inter per 1-0, Cagliari-Lecce 1-1, Verona-Fiorentina 2-1, Empoli-Frosinone 0-0, Milan-Genoa 3-3, Roma-Juventus terminata da pochi minuti 1-1, rimangono due partite da disputare, Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli, per una classifica che vede l'Inter, come detto, già campione d'Italia e con le ciabatte ai piedi, 89, l'infradito, ciabatte nel senso di infradito, 89 punti, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma 60, Atalanta 57, Lazio 56, Fiorentina e Napoli 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, poi la lotta per non retrocedere, Verona 34, Cagliari 33, Frosinone Empoli 20, 32, Udinese Sassuolo 29, già retrocessa. La Salernitana a 15 punti.
Allora, a proposito di squadre di Milano, andiamo al Meazza di Milano, con che è stato teatro di un pareggio rocambolesco a dir poco, 3-3, plateale protesta della curva sud. Cosa è successo?
È successo di tutto. È successo che il Milan ha iniziato i due rispettivi tempi nel peggior modo possibile, perché dopo 3 minuti fallo di Tomori in area, calcio di rigore, e dopo era da febbraio che non faceva gol in Serie A, Retegui la butta dentro su calcio di rigore. Il Milan la rimette in carreggiata alla fine del primo tempo, quando Alessandro Florenzi, non si sa perché, si ritrova a fare il centravanti a centro area e butta dentro un cross di Chukwueze per il pareggio. Ma all'inizio del secondo tempo Ekuban gela San Siro, portando il Grifone in vantaggio per 2-1. In 3 minuti però, quando c'è la girandola dei cambi, il Milan la ribalta, prima con Gabbia e poi con Giroud, con una bel tiro al volo di sinistro. Sembra fatta per il ritorno alla vittoria del Milan, ma è un autogol di Ciao, che prima si pensava fosse gol di Retegui, che poi ha confessato di non aver toccato il pallone, la butta dentro per il 3-3 in 10 minuti finali, nei quali la cosa che aveva fatto più rumore era, come dicevamo, il silenzio della Sud, perché si è svuotata. I tifosi del Milan hanno direttamente lasciato lo stadio, lasciando proprio le gradinate di cemento nude a guardare quelli che erano fino a qualche mese fa i beniamini. E ascoltiamo le parole dell'allenatore rossonero Pioli alla provocazione, forse è una questione di poca voglia da parte dei suoi giocatori, ascoltiamo un po'.
No, non sono d'accordo, siamo partiti male, sicuramente sì, i primi 15 minuti, 20 minuti non abbiamo avuto la giusta compattezza, la giusta attenzione, la giusta fase difensiva, quindi abbiamo concesso subito il vantaggio al Genoa. Dopo abbiamo fatto la partita, l'abbiamo fatta, creando tantissimo, sbagliando anche tantissimo, non è questione di impegno, non è questione di atteggiamento.
Non è questione di impegno, quindi la rimanda al mittente Pioli la provocazione. Per quanto riguarda invece appunto la contestazione, la frattura, ricordiamo che insomma la tifoseria milanista è già sul piede di guerra da un po'. Prima ha de facto esautorato Cardinale nella scelta del prossimo allenatore, perché Lopetegui, che era apparentemente già stato scelto dalla proprietà, è stato cassato dalla tifoseria, e in più ci si è messo questo sciopero del tifo durante la partita, così interpretato da Alessandro Florenzi.
Un po' strano, no? Un po' strano, perché loro, come ho detto già prima, per noi sono il vento a favore. Quando hai il vento a favore dai anche di più di quello che puoi dare. Credo che per loro non sia neanche facile non sostenere, insomma, la squadra del loro cuore. Quindi mi immedesimo anche in loro.
E questo era Florenzi. Senti, passiamo ad altro, visto che siamo arrivati nei minuti finali, in attesa delle altre partite da disputare per chiudere il turno. La Roma non riesce a battere la Juventus e chiude una settimana per appunto i suoi colori molto negativa.
Abbastanza, sì, perché prima si è fatta ha preso 2 gol dal Leverkusen e poi non riesce a battere la Juventus, partita che si era messa però bene dopo 15 minuti con questo gol di Romelu Lukaku.
Vuole palla Baldanzi, la ottiene, va, cerca il fondo, prova il cross in mezzo, ancora Dybala, prova Dybala, seconda possibilità, riapre ancora Cristante, Lukaku, per l'1-0 Roma, quarto d'ora.
Eccolo lì, gol di Lukaku, 300 gol di Lukaku da professionista, che però non è bastato, perché ci ha pensato Bremer, uno specialista di testa, a raccogliere un bel cross di Federico Chiesa, una partita che poi non si sblocca nonostante tante occasioni da una parte e dall'altra. A fine partita ecco il commento dell'allenatore della Roma De Rossi proprio a riguardo a questo record, nuovo record stabilito da Romelu Lukaku.
Giocatore fortissimo, ma se io ti dico adesso ci conto, tu domani fai un articolo De Rossi voglio Lukaku. Io non so la terza conferenza stampa, io giocavo a calcio, ti ricordi, ero già qui qualche anno fa, e quindi Lukaku è un giocatore forte, scusate mi fai parlare troppo, Lukaku è un giocatore fortissimo, come sono fortissimi tanti altri giocatori che abbiamo, e la Roma è una società forte, però poi ci sono tanti altri dettagli che vanno analizzati quando si va a fare una campagna acquisti, quando si va a costruire una squadra.
insomma, polemiche marette tra De Rossi e i giornalisti.
Sì, poi ce n'è un altro momento in cui non abbiamo tempo di ascoltarlo, ma in cui qualcuno le aveva riferito che alla Roma mancherebbero i tiri dal limite. Dice, noi ci ricordiamo di un certo Tommasi che tirava certe bombe da fuori, e lui l'ha guardato come dire, ma veramente quello che tirava ero io, Tommasi la palla me la passava, non me li ricordo tutti questi tiri di Tommasi. Però vabbè, se così volete metterla, mettetela pure così. Dalla parte di là c'è un acciuga, Massimiliano Allegri,
acciughino,
che
acciughino
Allegri, che porta a casa questo pareggio in un finale di stagione molto difficile, una finale però di Coppa Italia alle porte, e anche una battuta finale sul fatto che ormai dappertutto, a parte che in un posto, gli chiedono del suo futuro. Ascoltiamolo.
Ho imparato da piccolo, va bene, che il centrocampo è quello che fa funzionare la squadra, perché se gioca bene gli attaccanti funzionano bene, se gioca male i difensori funzionano peggio, perché sicuramente sono meno protetti. I nostri centrocampisti hanno fatto un grande campionato, ripeto, e abbiamo giocato con Locatelli, McKenny, Rabiot e Miretti per fino al 28 gennaio, perché gli altri due non l'abbiamo mai avuti. Una qualità di questa squadra è che comunque non sono mai tirati indietro, e soprattutto abbiamo lavorato molto sui nostri limiti. L'unico posto dove non mi domandano se l'anno prossimo rimango o no, quando vado a casa a Livorno, lì non mi domanda niente nessuno.
Hai visto? Noi ci facciamo gli affari nostri.
Esatto. ma figurati se tu quando lo vedi Allegri non glielo chiedi.
Ma è una bugia grossa come una capica. Sarà la prima cosa che gli chiedono al bar appena entra. Allora cosa fa il prossimo anno? Sicuramente.
Allora, grazie ad Andrea Pagani per questo resoconto della Serie A, che continuerà nella nostra seconda ora, visto che abbiamo appena scalfito la superficie delle partite da trattare. 9.51, siamo sempre qua su Radio SBS dagli studi di Melbourne. Siamo, perché sto usando il plurale perché mi ha raggiunto in questo momento Andrea Pagani per i nostri 10 minuti di fuoco finale. Ancora buongiorno Andrea.
Ciao Carlo, e ancora buongiorno a tutti quelli all'ascolto.
Allora, dobbiamo chiudere l'analisi del 35esimo turno di Serie A con la lotta per non retrocedere e parlare anche di Formula 1. Andiamo a Miami come prima cosa. Si è concluso da poco più di un paio d'ore il Gran Premio di Formula 1. Ordine d'arrivo e classifica.
Allora, sarebbe stata facile se avesse vinto, anche senza leggere, se avesse vinto Verstappen. Invece no, non ha vinto Verstappen, quindi ha vinto Lando Norris su McLaren, seguito però
lo pronunci come se fosse Lando Buzzanca.
Esatto.
Chi viene?
Non so se è appunto un attore di altri tempi o una marca di sigarette, non so, Lando Norris, mi sembra, o di vestiti. Comunque no, è un pilota di Formula 1, è anche sicuramente più bravo di me e di te, che ha vinto appunto per la prima volta un Gran Premio di Formula 1 e ha messo dietro di sé appunto Verstappen, poi le due Ferrari, prima del Monegasco Leclerc e poi di colui che sembra in uscita, Sainz, Perez al quinto posto, una classifica generale che vede Verstappen saldissimo al comando a 110, il compagno di scuderia a 85, Leclerc a 76, Sainz a 69, prossimo Gran Premio che arriverà in Italia, il Gran Premio dell'Emilia-Romagna, che sarà nel weekend fra il 17 e il 19 di maggio a Imola, all'autodromo Ferrari, insomma ovviamente è quello in cui tutti sperano di sventurare le bandiere rosse, ma dopo la doppietta in Austria, diciamo, che può capitare troppe volte in un anno.
Esatto,
no?
Abbiamo già dato probabilmente per quest'anno. Allora invece dalla Formula 1 passiamo al calcio, visto che per quanto riguarda la Serie A, la ciccia sta nella lotta per non retrocedere. 6 squadre in 5 punti, 2 di queste che appunto dovranno alla fine salutare la Serie A, e ancora 3 scontri diretti da disputare. Sassuolo batte l'Inter, non sappiamo bene come. Ricordiamo che sui 29 punti degli emiliani, 6 provengono dalla doppia vittoria contro gli uomini di Inzaghi. Tanto l'Inter ha perso solo 2 gare quest'anno.
e aveva fatto gol in tutte le partite del campionato fino a sabato scorso.
Ok, quindi basta così per la dietrologia. Il Lecce invece va per 2 volte a 3 cm dalla salvezza matematica. Invece vittoria quasi decisiva del Verona. Empoli e Frosinone non si fanno male. Insomma, una coda di campionato che promette battaglie.
Assolutamente
sì, già iniziate le battaglie. Partiamo da Cagliari, dalla Sardegna Arena, una volta chiamato il Sant'Elia di Cagliari, dove gli uomini di Sir Claudio Ranieri vanno in vantaggio col nome che prima parlavamo di Lando Norris. Questo invece si chiama Jerry Mina, che è un po' comico e un po' giornalista, ma è anche calciatore
anche
colombiano.
Cantante, Mina,
è vero,
punto.
È vero. E porta in vantaggio i suoi, che però rimangono in 10 a fine primo tempo per un'espulsione, per un fallaccio di Gaetano, partita che ovviamente cambia radicalmente. Lecce all'arma bianca, all'assalto, che trova il pareggio prima con Krstović, poi prende due pali clamorosi che tengono in vita il Cagliari. A fine partita gli si chiede a Ranieri, prima del fatto che c'erano un po' di scaramucce perché Cagliari stava perdendo un po' tempo nei minuti di recupero, ecco la sua versione, ma anche relativamente appunto a Jerry Mina.
No, ma perché io capisco loro, no? Dice perdete troppo tempo, dico avreste fatto lo stesso voi, insomma. Il calcio è anche questo, l'arbitro ha recuperato 6 minuti, so che non sono stati giocati in continuità, per cui è logico che cercavamo in 10 contro 11 di frenare un pochettino il loro slancio. È stupendo perché lo vedi subito negli allenamenti, come se sta bene lo trasmette a tutti, è di una simpatia, di una voglia di fare notevole. Ed è diventato in pochissimo tempo, ma senza neanche magari allenarsi, già come è entrato nello spogliatoio sembrava stesse con noi da 3 anni, 4 anni. È un ragazzo che tutti ascoltano perché è un punto di riferimento.
E questo è Gianni Minà.
Gianni Minà, sì, sì, perché quando è Jerry Minà è un po' più antipatico, ma quando diventa Gianni Minà è simpatico, li vogliono bene tutti. Dalla parte di là l'allenatore dei Salentini Luca Gotti, che comunque ha rivitalizzato la squadra dopo il fattaccio di D'Aversa, che venne poi esonerato. Alla domanda cosa avrebbe potuto fare di più la sua squadra, signor Gotti, rimasta in 11 contro 10, ecco la sua onesta risposta.
Ma vincere, però devo dire che lo spartito dal mio punto di vista è stato portato avanti molto bene da squadra matura. La squadra matura perché comunque non abbiamo mai concesso nulla al Cagliari, 0-0-0, siamo stati a gestire il campo secondo me con grande intelligenza.
Bravo Gotti, insomma, che porta a casa questo pareggio. Domenica prossima il Lecce avrà il match point in casa, perché Lecce Udinese dovesse vincere sarebbe salvezza sicura per i salentini e forse, insomma, acque non certo tranquille per i friulani.
Esatto.
La sua ex squadra, tra l'altro.
Poi diamo un'occhiata allora alle altre partite.
Sì, allora a Empoli non si fanno male, Empoli e Frosinone, partita senza grossi sussulti, un pareggio che sembrava già scritto, come si suol dire, nel muro. La cosa che mi ha fatto riflettere e mi ha aperto qualche domanda, a cui chiedo aiuto anche a te, è questa dichiarazione di Nicola riguardo a delle scarpine.
Una partita dove sono estremamente orgoglioso di come è stata gestita da un punto di vista emotivo dei ragazzi, sono rimasti in squadra fino alla fine, siamo cresciuti molto nel secondo tempo, questo vuol dire che fisicamente stiamo bene, ne abbiamo. Sicuramente sono partite dove la contrazione, la pulizia di gioco viene meno, dove ci sono molti duelli, dove la conquista degli spazi in avanti perché si hanno magari alle volte le scarpine un po' strette.
Non l'ho capita.
Ma secondo me è la,
non ce la fai a correre,
è la versione di quando si inizia ad avere un po' di paura, quindi hai le scarpine strette.
Okay, e balli
sulle punte.
Comunque questa è la dichiarazione di mister Nicola. Al Bentegodi di Verona invece va in scena un altro atto di un miracolo, quello di Marco Baroni e del suo Verona, che veramente ridotto ai minimi termini dal mercato di gennaio riesce a vincere contro la Fiorentina. È passato in vantaggio il Verona al 13° sul rigore discutibile a detta di Italiano, trasformato dal capitano Lazovic, pareggio di Castrovilli che torna al gol dopo un lunghissimo infortunio. In apertura di secondo tempo Tijani Noslin la mette lì con una bomba da 10 metri, ma ha tirato veramente con una forza incredibile. Ecco l'opinione e le emozioni di Marco Baroni.
Siamo contenti della vittoria, io sono felicissimo della squadra che ha fatto veramente una bella partita. Del nostro pubblico non abbiamo parole, però si è creata, no, questa armonia, questa simbiosi, perché la gente vede i ragazzi che si donano, che si spendono, che sono sempre nella compattezza, nella voglia, nell'aggressività, e questo è apprezzato tanto. Poi questo è un pubblico meraviglioso che nelle difficoltà è sempre presente nel sostegno, e quindi io ripeto questa parola che non mi non mi stancherò mai di dirla, insieme, insieme dobbiamo arrivare in fondo.
Che non li veniva forse.
Ma poi se dici insieme, dillo United, United Europe, e invece no, perdi questa occasione incredibile. Senti, mancano veramente pochi secondi. Serie B, perché il Como non è salito in Serie A?
Rispondimi questo, questo con... dovresti chiedere, no, non è salito in Serie A perché non è riuscito a battere il Modena, ma secondo me... è perché stanno preparando la festa al Senigallia settimana prossima, in alto le mani, senza toccare legni o cose del genere. In realtà dovesse vincere, gioca contro il Cosenza che non ha niente da chiedere al campionato, mentre il Venezia che segue a due lunghezze andrà a Spezia che lotta veramente per non retrocedere. Quindi non diciamo nulla, parliamone lunedì prossimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.